Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Di natura, purtroppo, tristemente, vogliamo fare di testa nostra, anziché sottometterci al nostro creatore. Questo era il peccato di Adamo ed Eva. Volevano cercare al di fuori di Dio, come avevano capito loro, la benedizione. Ma non esistono benedizioni al di fuori di Dio. Il nostro peccato è radicato nel cuore. E vediamo questo già in piccoli bambini. Chi ha bambini vede che il bambino è nato peccatore. Cioè, da prima che possano parlare, si irrigidiscono perché non vogliono stare in braccio quando vogliono loro. Noi abbiamo questo. La nostra carne ci dice tante cose. Ci dice che sottometterci ai comandamenti di Dio ci porterebbe a una brutta vita, una vita di schiavitù. Ma no, non vuoi fare quello, ci dice la carne, perché se tu fai quello che devi fare sempre, non avrai libertà, sarai schiavo, non potrai godere le cose belle. La carne dice, vive come pensi tu, così starai bene e così stiamo male. Perché la carne è un bugiardo, ascolta Satana, ascolta il mondo per conto suo. Pecchiamo quando ascoltiamo la carne, pecchiamo quando andiamo per testa nostra anziché sottometterci a Dio in ogni cosa e portiamo le amare conseguenze della nostra stoltezza, della nostra ribellione, di credere questi pensieri. Per questo dobbiamo, secondo Corinzi 10, dice, prendere ogni prigioniero e ogni pensiero prigioniero di Cristo. Battere giù questi fortezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Se tu vuoi essere benedetto, e vogliamo essere benedetti, anche se non lo mettiamo in quei termini, c'è una via sola. Solo Dio può benedire. Non possiamo autocostruire benedizioni. E per poter essere benedetti dobbiamo dire no alla carne, e sia Dio. Cosa dice Gesù? Chi vuole venire dietro a me, cosa devi fare? Rinegare se stesso. Prendere la sua croce, mettere a morte la carne e seguirmi. Quando noi diciamo, Signore, mi fido di te, e non ai miei ragionamenti che mi hanno già ingannato tante volte, mi fido di te. Tu mi dici, questa è la via da camminare. Signore, io non capisco. A me sembra quella la via. Io cammino in questa via. Perché mi fido che tu sai meglio di me. Hai creato tu la via. Quando ci fidiamo di Dio, camminiamo nella via della benedizione. E troveremo la pace e la gioia che solo Dio può dare. Allora saremo veramente benedetti. Ma per poter camminare nella via dell'obbedienza, per fede, dobbiamo essere vivi. Un morto non può camminare nella via dei vivi. Tu non puoi obbedire. La frustrazione più grande, Romani 7, 14 in avanti, qual è la frustrazione di uno che capisce che Dio è la fonte di benedizione, ma non ha capito la salvezza? La frustrazione qual è? In quel brano Paolo, usando quello che in greco si chiama il presente storico, parla della sua condizione appena prima della salvezza, quando voleva, non era capace. Quello che voglio fare non faccio, quello che odio, quello faccio. Io voglio smettere di peccare, non riesco. E allora finalmente capisco che sono disperatamente bisognoso e vedo Gesù Cristo e mi aggrappo a Lui come chi può perdonarmi il suo sacrificio. Ed essere il mio Signore, ma poi a volte da stolti vogliamo tornare a seguire i ragionamenti della carne. Stiamo studiando Efesini da tempo E nei primi tre capitoli abbiamo visto che la nostra salvezza è un'opera di Dio, un'opera di grazia, un'opera non di impegno nostro, un'opera di merito di Cristo applicato a noi per grazia. Dio ci ha salvato dal nostro peccato, dalla schiavitù di ragionamenti falsi, il legame del peccato, per camminare nella luce, confidando in Dio, camminando in ubbidienza. Quindi capitolo 1, 2, 3 ci spiegano questa salvezza, ci parlano dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, perfino si prega di poter capire di più questo amore. Poi da capitolo 4 in avanti, 4, 5, 6, in Efesini, Dio ci spiega come vivere adesso che abbiamo la salvezza. Altrimenti ci troviamo in Efesini 5, vedendo i vari ruoli della vita, come vivere, e siamo arrivati alla fine del capitolo 5, la famiglia. E siamo nella parte marito e moglie, e abbiamo preso un sermone intero per riconoscere che Cristo e la Chiesa è proprio il modello da cui è stato preso marito e moglie. E abbiamo studiato cosa vuol dire che noi siamo la sposa di Cristo. Cosa vuol dire che dobbiamo essere sottomessi a Lui in ogni cosa, perché Lui ci ama. E Lui ci cura teneramente e potentemente e perfettamente. Beata la persona che dice: io voglio la cura di Cristo, non voglio arrangiarmi, perché chi si arrangia arriva al lago di fuoco. Chi si arrangia crea il suo castello che crolla. Chi confida in Cristo e cammina come Cristo insegna, chi si sottomette a Cristo è beato. Abbiamo studiato quello e poi abbiamo iniziato a studiare il ruolo delle mogli, che Dio volendo le prossime sermoni saranno sul ruolo del marito. E abbiamo visto che il comandamento alle mogli, soprattutto c'è una parola che viene riportato in vari libri, 1 Pietro, capitolo 3, Colossesi e qui in Efesini, è sottomettetevi ai vostri mariti, ognuno al proprio marito. E la settimana scorsa abbiamo guardato cosa non è la sottomissione, perché nella carne, sottomissione, non vogliamo sottometterci a Dio, figuriamoci ad un uomo, e inventiamo concetti di sottomissione che non è sottomissione, che già in sé nella carne non è piacevole, ma così non è piacevole neanche per lo spirito. Ma non è quello. Abbiamo visto vari aspetti di quello che non è la sottomissione. Ma oggi vorremmo guardare con l'aiuto di Dio che cos'è la sottomissione a cui Dio chiama la moglie e a cui chiama tutti, perché dobbiamo tutti essere sottomessi in vari ruoli della vita. Quindi la sottomissione che è per la moglie, onestamente possiamo dire: ok, io devo essere sottomesso alla guida di chiesa, io devo essere sottomesso al mio capo al lavoro, io devo essere sottomesso ubbidiente allo Stato. Ecco cosa vuol dire. Quindi voglio leggere adesso Efesini 5 da 22 a 24 e poi aggiungo versetto 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, e lei stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Versetto 33. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Il comandamento principale che Dio dà ad ogni moglie per quanto riguarda il suo matrimonio è: sottomettetevi ai vostri mariti. Questo è il comandamento. In ogni cosa, come al Signore. E se una moglie, per qualunque motivo, non ubbidisce a questo, è in ribellione a Dio. Certi peccati sono peccati in cui cado, cioè, momento difficile al lavoro, dico la bugia, prego che non succeda, ma prego soprattutto che non sia mandazzo della vita. Ma la non essere sottomessa può essere un andazzo di vita, perché Quindi proprio uno stato di animo, dove, come vivo, questo è grave, questo è ribellarsi. Io non accetto quello che tu hai stabilito, sono meglio di te, stai zitto e siediti, io deciderò come vivrei e tu non hai saputo. Quello non è buono dire a Dio. Non è buono dire quello a Dio. Non è buono dire a Dio che lui ha sbagliato, come non è buono dire a Dio che ha sbagliato dandoci questa prova, qualunque sia. No, no, il comandamento di sottomettersi al marito, parlando in questo campo specifico, è un comandamento fatto da Dio. Non ubbidire non è soprattutto peccato contro il marito, è soprattutto peccato contro Dio, come ogni nostro peccato. L'unica via per essere benedetti è di confidare in Dio in ogni campo della mia vita, ubbidire, perché mi fido di Dio. Oggi vogliamo considerare quindi questo comandamento alle mogli di essere sottomesse ai loro mariti. Vorrei iniziare guardando vari aspetti della vera sottomissione, ricordando che come ogni comandamento, il piano di Dio è l'unico piano giusto e buono. E se Dio dice, ma no, il problema qualunque volta, in qualunque campo che mi sembra gravoso o non giusto, è perché io sono storto. Quindi vediamo quello che dice Dio in questo campo, ed è vero per ogni campo. La prima cosa da notare è che la sottomissione della moglie è la responsabilità della moglie. Il comandamento è indirizzato alle mogli. Sottomettetevi, è seconda persona plurale. Voi mogli sottomettetevi ai mariti. Nell'originale è chiarissimo. Quindi questo brano non è scritto ai mariti. Mariti, fate sottomettere i vostri mariti. Non è scritto quello. Ha da fare ai mariti. E se i mariti leggono quello che ha scritto a loro, sono strapresi cercando di ubbidire a quello. Quindi il comandamento è scritto alle mogli. Non esiste alcun brano nella Bibbia dove il marito è chiamato a forzare e costringere la moglie ad essere sottomessa. Non esistono quei brani così. Tutti i brani nella Bibbia che parlano del comportamento della moglie sono indirizzati alle mogli. La parola qui indica che è un atto della persona stessa, sottomettetevi, qualcosa che la moglie si mette sotto, la definizione della parola stessa. Quando Gesù ci chiama a sé per la salvezza, ci chiama ad essere sottomessi a Lui, come spiega questo? Venite e vi farò obbedire? No, così dice Matteo 11, 28, leggo 28, 29. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Poi prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Ed è quello che io voglio. Io voglio un'anima a riposo, non agitato, non turbato, non pauroso. Io voglio un animo tranquillo che può dormire. E come posso fare? Vado a Gesù ed io prendo il suo giogo e lo metto su di me. Che vuol dire? Io mi metto sotto il giogo di Cristo. La sottomissione è un atto che fa la persona. Se noi facciamo questo nei confronti di Cristo e non è impostato, quanto di più nei rapporti umani, è così. Così la moglie deve mettere il giogo, è un giogo diverso, un giogo non assoluto, però il giogo del matrimonio, perché dice, Signore, lo metto volontariamente perché questo è il piano perfetto tuo. Infatti, un marito che si impegna ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, che sarà l'argomento dei prossimi sermoni, Dio volendo, dovrebbe impegnarsi tanto per svolgere bene il suo ruolo al punto che nel matrimonio l'anima della moglie sarà tranquilla. L'essere sottomessa porterà pace. sarà imperfetto, perché siamo tutti imperfetti, ma quando il marito vive il suo ruolo, la sottomissione non è una brutta cosa. E se il marito non vive il suo ruolo, la sottomissione è benedetta. Quindi ad ogni moglie dico, cara sorella, è la tua responsabilità davanti a Dio di sottometterti al tuo marito. Se tu chiami Gesù Cristo il tuo Signore, non mancare in questo aspetto centrale del tuo cammino cristiano ed è sottomissione a Cristo, perché porta alla benedizione di Dio. Un secondo punto estremamente importante da capire è che la sottomissione della moglie è un comandamento da parte di Dio. È un comandamento da parte di Dio, non è un suggerimento. Sapete che Dio non dà suggerimenti? Eri tu? Qualcuno mi ha scritto tempo fa dicendo, ma questi sono suggerimenti? Perché certe cose non sono scritte in forme così categorico. Questo sì, ma altri brani no. Dio non dà suggerimenti. Qualunque cosa la Bibbia dice è da fare. Dio non dà suggerimenti. Questo è un imperativo. Proprio un imperativo, il verbo, siate sottomesse. È una parola sola in greco, è un imperativo. Quindi, non dipende minimamente da come è tuo marito. Non dipende dal avere un buon marito, un marito che obbedisce a Dio. Un marito che ha ragione. Ma no, lui non capisce. Lui ha detto di fare questo, ma lui non capisce, io capisco meglio. Forse capisci meglio, ma non è condizionato. Come non è condizionato il comandamento al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa e di curarla? Non è condizionato su come la moglie. I comandamenti di Dio sono indirizzati a quelli che devono ubbidire ai comandamenti, non alle persone con cui vivono, in tutti i campi della vita. Quindi è un comandamento diretto alla moglie, e ogni volta che in questo esempio la moglie non è sottomessa al marito, sta peccando contro Dio. Ogni volta che scegliamo a non ubbidire, ma non è giusto pagare IVA, perché in questo caso nessuno paga l'IVA e non ho i soldi. Se non hai i soldi, Dio non vuole che tu abbia quella cosa. Scusami, se tu devi disobbedire a Dio non pagando le tasse, allora Dio non vuole che tu abbia quello. Ognuno sia contento con quello che ha. Io ho tot soldi, quello costa di più, potrei fare in modo disonesto, non è per me. Dio ha dato più a quel fratello, a quell'altra famiglia, non ha dato a me. Benissimo, io ho di che nutrirmi e coprirmi e con quello sarò contento. Quindi dobbiamo fidarci di Dio, qualunque siano le nostre circostanze. Quindi non è un comandamento, non è un facoltativo, è un comandamento. Un altro aspetto importante della sottomissione, questo è molto importante capire, è un atto spirituale. La sottomissione non è un atto pratico. Si manifesta nell'atto pratico, ma la sottomissione è un atto spirituale. Leggo ancora quel versetto 22. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Notate che Dio lega la sottomissione della moglie al marito alla sottomissione al Signore. Proprio mette le due insieme. Infatti Dio comanda alla donna di sottomettersi al marito come si sottomette al Signore. Wow! Perché quando una moglie si sottomette al marito, si sta sottomettendo a Cristo, perché Lui comanda questo. Gesù dice in Giovanni, se mi amate, cosa dice? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Visto che Egli comanda, fra l'altro, mogli, sottomettetevi ai vostri mariti, la sottomissione al marito è fondamentale per poter amare Cristo. Se uno dice, ma io amo Cristo, ma non riesco a sottomettere mio marito, no. Non ama Cristo. Io amo Cristo, ma non riesco a non mentire. Io amo Cristo, non riesco a non commettere adulterio. Io amo Cristo, non riesco a non mentire. No, tu non ami Cristo. Se tu non obbedisci ai Suoi comandamenti, perché tu dici non riesco, bella scusa questo, Non riesco. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. I suoi comandamenti non sono gravosi. Non dobbiamo mai dire, ma io non riesco. Questo non è vero. Questa è la nostra carne, la carne che prova scuse per coprire la nostra colpa. Quindi, sottomettersi al marito come ogni altro comandamento è frutto di veramente amare Cristo, e noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primo. C'è un altro aspetto in cui sottomissione è un atto spirituale, molto importante questo. È un atto spirituale perché è impossibile ubbidire a questo comandamento come agli altri se non sono in Cristo. Se io non sono in Cristo, se una persona non è salvata, in questo caso una moglie, non può ubbidire ai comandamenti di Cristo veramente di cuore. Quindi è un atto spirituale in cui la moglie, per fede in Cristo che l'ha salvato, si fida di Dio e accetta con cuore il suo ruolo. C'è un altro aspetto della sottomissione molto importante capire, e questo è che la sottomissione che Dio intende è molto bella e positiva. Non è negativa, è una cosa meravigliosa, come tutto quello che Dio ha creato. Allora, quando i nostri ragionamenti sono carnali anziché guidati da Dio, quando lasciamo i nostri ragionamenti essere guidati dalla carne anziché vedere le cose come Dio le dice, noi vediamo la sottomissione in qualunque ruolo, ai datori di lavoro, allo Stato, in matrimonio, in chiesa, qualunque ruolo, la vediamo come negativa. Questo è duro, non mi piace, oh, io vorrei tanto fare quello. Questo è la carne. Ma è un pensiero falso. Tutto quello che Dio ha creato è buono. Tutti i comandamenti di Dio sono, abbiamo letto in Salmo 119, come sono i comandamenti di Dio? Sono macchiati o sono puri? Sono luci o sono tenebre? Sono tutti buoni e puri. E quindi anche questo comandamento è buono e puro. La Bibbia ci mostra che quando una moglie vive il suo ruolo, viene chiamata una moglie eccellente. Proverbi 31, abbiamo letto la settimana scorsa, due settimane fa, abbiamo letto quel brano. Era meraviglioso vedere una donna che per fede cammina nella luce di Dio in ogni campo della vita, compreso questo campo. Che donna, che donna. Quando noi diciamo sì, ma non voglio essere schiavo, voglio decidere io, è un pensiero falso. Chi è uno schiavo? Chi è schiavo? Così dichiara Gesù, Giovanni 8, 34. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quando camminiamo in ubbidienza a Dio in ogni campo della vita, siamo liberi. Liberi dalla schiavitù del nostro peccato. Questa è la via della benedizione. Questa è la via della luce. Questa è la via che ci libera ad essere tutto quello che Dio ci ha creati ad essere. Tu hai sogni? Hai dei sogni? Io vorrei fare questo, vorrei fare quello. Tu vuoi costruirti una vita? Qualcosa che ha valore. Dio ha dato a noi questo desiderio. Non ci basta solo il tram tram. Vogliamo una vita che conti. Vogliamo una vita che ha senso. E cerchiamo noi di creare la nostra vita. Crollerà tutto. Ma quando tu dici, Signore, tu mi hai creato, cosa vuoi tu per me? Ci troviamo facendo qualcosa che dura per l'eternità. Perché Dio ci permette di essere parte del suo regno, della sua opera, di edificare un edificio che dura oltre questo mondo. E noi, per quanto siamo piccoli e deboli, veniamo usati, abbiamo ruoli stra importanti nel regno di Dio, a volte non grandi, non visibili al mondo, ma faranno un frutto che dura nell'eternità. Non c'è niente di più bello di quando una coppia vive come Dio comanda. Il marito amando la moglie come Cristo ama la Chiesa, sacrificandosi per curarla, per santificarla, curandola teneramente. E la moglie si sottomette a lui in ogni cosa, un aiuto veramente convenevole. Allora loro insieme, con un giogo uniti insieme, il giogo di Cristo, corrono nella stessa direzione, non tirando uno qua e uno là, che uno ostacola l'altro, ma tirando insieme fanno strada, qualcosa che vale. Questo è bello. Questo è bello. Diventa una fonte di benedizione per loro e per tanti altri. Questo è il piano di Dio. Ma se il marito è un brutto, cattivo, non credente, e non vive minimamente come dovrebbe, comunque la moglie che dice: Signore, questo è dove mi hai detto di camminare, mi fido di te, lei sarà benedetta, lei sarà usata per l'eternità, grazie a Dio. Se una moglie non vuole ubbidire a Dio e perciò rifiuta di essere sottomessa a suo marito, sarà in ribellione contro Dio, non avrà pace. La sua vita non porterà frutto. Si alzerà presto, andrà a letto tardi, cercherà di trascinare il matrimonio dove lei vuole e non sarà capace. E anche se ottiene umanamente, sarà un disastro. Lei e il suo matrimonio non sarà benedetta, perché non vuole quello che Dio ha stabilito. Quando invece dice: no, Signore, perdona la mia stoltezza, io voglio il piano che tu hai stabilito per me, io voglio camminare in quella via. E quindi, fra l'altro, si sottomette al suo marito. Allora diventa libera dal suo peccato. È libera ad adempiere tutto quello per cui Dio ha preparato lei. Ricordate in Efesini 2, 8 a 9 e 10, siamo salvati per grazia, non per opere, per la fede. A dice cosa? Siamo stati creati in Cristo Gesù, versetto 10. Siamo stati creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché camminiamo in esse. Dio ha preparato le opere che avranno un grande valore per l'eternità, ha preparato per ciascuno di noi. E quando accettiamo il ruolo che ci ha dato, possiamo adempiere grandi cose, compiere cose grandi. Ricordate che Dio ha creato la moglie, la donna, per essere un aiuto conveniente al marito. Leggo le parole da questa creazione, Genesi 2, 18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. E io dico, amen. Non è buono che l'uomo sia solo. Dio non ci ha creati a stare bene da soli. Non siamo completi, non siamo capaci, siamo disastri. Nel piano perfetto di Dio, la moglie è un aiuto conveniente al marito. Cioè la moglie completa il marito, perché senza di lui non è completo. Si potrebbe paragonare il matrimonio a una squadra. Certo, c'è chi dirige la squadra, ma se non ci sono gli altri membri, non compiono niente. Nel matrimonio c'è bisogno di chi guida. Certamente è Dio che guida in assoluto. E Dio ha stabilito che sia il marito. Ma serve la moglie con tutte le sue capacità, la sua intelligenza, la sua sapienza, la sua forza per aggiungere a quello che Dio ha dato al marito, in modo che insieme possano compiere ciò che non sarebbe possibile per loro individualmente. E quando la moglie sceglie di tirare per conto suo perché lei capisce meglio del marito, secondo lei, e forse è vero. Comunque tira in un'altra direzione. Lei non arriva dove vuole perché lui sta tirando di qua e lui non arriva dove vorrebbe perché lei sta tirando di là. Quindi fanno poco progresso, tanto male il gioco tira, tanti scontri fra di loro e la loro vita è sprecata. Quanto è bello quando la moglie dice amore, e lui, quanto bello quando il marito chiede, consiglia lei e valutano insieme, arrivano a capire la volontà di Dio e cominciano a correre insieme. Però devono vivere i ruoli che Dio ha stabilito. Quindi questo punto era che la sottomissione è una cosa bella e buona. un altro aspetto della sottomissione da capire per la moglie, ma per noi tutti, perché siamo tutti chiamati ad essere sottomessi in vari ruoli della vita, è che la sottomissione è non un'azione, è un atteggiamento di cuore che si manifesta in quello che facciamo. Avete mai visto un bambino che fa del male e i genitori dicono: chiedi scusa. Scusa! Lui chiede scusa, ma col suo cuore? No. Minimamente col cuore. Lo fa perché è costretto a farlo, ma lo fa contro volontà. Quello non è sottomissione. Quella è ubbidienza forzata, ma non è sottomissione. La sottomissione vera non è così. È un atteggiamento di cuore, dove uno si mette sotto un altro. Se volete vedere un esempio perfetto di sottomissione, guardiamo a Gesù Cristo, che ha fatto sempre la volontà del Padre, e per lui era così meraviglioso fare la volontà del Padre che lo chiama il suo cibo. Giovanni 4 sta evangelizzando la donna al pozzo. I discepoli erano andati in città a prendere il cibo, avevano fame, era mezzogiorno. E loro tornano e lui sta lì parlando con questa donna e loro, lui parla con una donna, ma è una samaritana, ma non osavano dire niente perché tutto quello che Gesù fa è perfetto. E dicono: Signore, abbiamo cibo. E Gesù risponde, leggo Giovanni 4, 24, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Aveva fame prima, ma facendo la volontà di Dio. Aveva un appuntamento con quella donna. Facendo la volontà di Dio era cibo per lui. La sottomissione non deve essere una cosa forzata, deve essere quello che vuole il nostro cuore. Quindi, quell'ubbidienza, cosiddetta sottomissione, fatta con un atteggiamento di rassegnazione, pesantezza o dispiacere, non è sottomissione. Scusate, se tu non hai il cuore giusto, fai la cosa giusta con cuore sbagliato. Un marito che dice: non amo mia moglie, allora vado con un'altra donna. No, senti, fai la cosa giusta, resti fedele e poi prega a Dio di cambiare il tuo cuore. Cioè, se tu non hai il cuore di ubbidire a Dio, ubbidisci e poi chiedi: Dio, cambio il mio cuore malvagio. Però la sottomissione vera non è una cosa che faccio così. Va bene, farò la cosa giusta, ma poi, Signore, cambi il mio cuore. La vera sottomissione è fatta con gioia e con tutto il cuore. Questo è valido per noi tutti in ogni campo della vita. Ed è così che la moglie deve sottomettersi, non solo con le azioni, ma con il cuore, con l'atteggiamento. Proverbi 31:13, la moglie eccellente dichiara. Versetto 13, lavora con piacere con le proprie mani. Allora il marito aveva detto: senti, amore, gestisci tu la casa, ci pensi tu a questo aspetto del nostro matrimonio, tu ci pensi al cibo, ai vestiti e a tutte queste cose. E dice: lei lavora con piacere lavora con le proprie mani. Non è che lo faccio, uffa, io devo fare questo. No, lei lo fa con piacere perché dice: questo è il mio ruolo, mi hai chiamato a questo, Signore, mi hai dato forza, grazie, faccio il mio meglio per la tua gloria e per il bene della mia famiglia. E Dio è glorificato, la famiglia è benedetta e lei ha gioia. In Efesini 5:33 ho letto la fine di questo brano, dice al marito di amare la moglie come se stesso e poi dice alla moglie che rispetti il marito. Rispetto è soprattutto un atteggiamento di cuore. Quindi inizia con sottomettetevi ai vostri mariti. Ogni moglie rispetti il marito, riguarda l'atteggiamento che ho nella sottomissione. Quindi la sottomissione è un atteggiamento di cuore. Hai quell'atteggiamento nella tua ubbidienza a Dio, nel tuo onorare il tuo capo di lavoro? Nel tuo onorare gli uni gli altri nell'ubbidienza. C'è un'altra qualità della sottomissione, fondamentale in questo comandamento. La vera sottomissione in questo esempio della moglie verso il marito, è che deve essere in ogni cosa. Leggo di nuovo 22 a 24. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, e lei stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. La Bibbia ci comanda che la moglie deve essere sottomessa al marito come a Cristo, in ogni cosa. Consideriamo questo molto importante. La vera Chiesa non è un'istituzione. La vera Chiesa, bensì, è un insieme, l'insieme di tutti i veri credenti nel mondo. E deve essere sottomessa a Cristo. Parlando dei veri credenti, le sue pecore, Gesù dichiara in Giovanni 10, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Non dice dovrebbero seguirmi, dice mi seguono. Primo Giovanni, ho il primo Giovanni nella testa perché lo ascolto più di 50 volte adesso, ho registrato adesso, lo ascolto. Quanti versetti, chi dice di conoscere Cristo e non cammina secondo i comandamenti? Non l'ha mai conosciuto, è bugiardo. Ma vuol dire che non pecchiamo mai? No, primo Giovanni dice che pecchiamo. Ma c'è una differenza fra cadere nel peccato e camminare nel peccato. Le vere pecore di Gesù Cristo seguono Gesù, camminano per ubbidienza, stile di vita, si riconosce questo. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. E perciò nello stesso modo Dio comanda alla moglie di essere sottomessa al marito in ogni cosa, in ogni campo della vita, in ogni decisione. Quindi sappiate che non può essere una cosa saltuaria. Quando, ma non mi va in quel campo, va bene qui, ma lì no, non funziona quello. Non è quando sei d'accordo con marito. Lui ha ragione in questo, allora mi sottometto. No, ma quello non è neanche sottomissione, avresti già fatto tu la stessa cosa. La vera sottomissione è un ruolo che la moglie assume, che riguarda come vive tutti i giorni, in ogni ruolo, in ogni decisione che fa. In ogni cosa. Mi fermo un attimo per fare un commento a noi mariti. Questo sermone, stiamo guardando il brano alle mogli e saranno i prossimi sermoni ai mariti, ma voglio fare un commento qui. Un buon marito guida in tale modo che la sottomissione non è pesante. Un buon marito non pretende che la moglie faccia come preferisce lui. Lui dà preferenza alla moglie. Quindi, quando c'è una questione di scelta, che colore facciamo alla cucina? Lui vuole quel colore, lei vuole un colore che lui non sopporta, lui dice, che bello, facciamo quel colore, amore, perché non c'entra con nulla di spirituale o valore, la vernice costa uguale, un colore come l'altro. Dice, no, io voglio onorare lei. Un vero marito non usa mai il suo ruolo per avere quello che vuole lui, quello è un disastro. Un buon marito cerca consigli della moglie, parla di tutto con lei, al punto che io ho un detto mio, se una moglie deve essere sottomessa al marito più di 5 volte all'anno, lui non sta guidando bene. La sottomissione dovrebbe essere una cosa rarissima in un buon matrimonio. Allora, se lei vive nella carne, sarà più frequente, e se lui guida nella carne, sarà più frequente. Ma quando entrambi vogliono Cristo, e valutano insieme come dovrebbero, arriveranno la stragrande maggioranza delle volte a capire la stessa cosa. E la sottomissione sarà una cosa molto rara. Però abbiamo la carne, sia lui che lei, e ci saranno le volte dove servirà, e quando serve, in ogni cosa. Quindi, questo è il comandamento. Che vuol dire? Che se il marito è cattivo, e non chiede consigli alla moglie, perché è uno stolto, pensa di già sapere tutto e non sa tutto, e lei spesso saprà più di lui, e lui non vuole sentire perché è accecato dal suo orgoglio. La moglie cosa dovrebbe fare? Sottomettersi in ogni cosa, perché a quel punto non si fida del marito, si fida di Dio. Dice, tu hai detto questo e tu sapevi tutto quando hai dato questo comandamento. Tu sei Dio, quindi mi fido di te. Voglio però menzionare un'eccezione a questo comandamento. Non ci sono tante eccezioni ai comandamenti, ma a questo c'è un'eccezione che la Bibbia ci dà. L'autorità del marito non origina in lui, origina solo in Dio. Il marito non ha alcuna autorità sua. Gli anziani non hanno alcuna autorità loro. E se anziani dovessero andare contro Dio nella dottrina, nella pratica, i credenti non devono mica ascoltare gli anziani, perché non hanno autorità loro. La loro autorità è solo delegata da Dio, e quello del marito è delegato da Dio. Quindi, se un marito dovesse dire alla moglie di peccare, senti, spiega che io non ci sia, e lui c'è, mentisci per me, lei deve dire, io devo obbedire a Dio e non agli uomini. Dio dice di non mentire. Se lui vuole fare una cosa disonesta, allora facciamo così, così, non paghiamo l'IVA. Firma anche tu, che devono firmare insieme. No, non firmo. Dio dice di pagare le tasse, io non firmo. Allora, e se, quindi se dovessi dire a lei di peccare, lei deve rifiutare. Dai, dai, porti quella minigonna. No, Dio dice che deve essere modesta e quello non è modesta. Dall'altro lato, se lui comanda a lei non di fare una cosa peccaminosa, ma di non fare una cosa comandata. Non voglio che tu legga più la Bibbia. Non leggi più la Bibbia. Dammi la tua Bibbia, lo straccio. Lei deve trovarsi una Bibbia, nasconderla e leggerla comunque. Non devi pregare più a quel Dio, è falso. Lei deve pregare tutti i giorni a quel Dio, l'unico vero Dio. Tu non devi andare in chiesa. Lei deve andare in chiesa. Dio comanda. Lui sta nel peccato, sta comandando a lei di andare contro Dio. In quei casi lei deve obbedire a Dio e non agli uomini. Non succede spesso questo. Non devi usare come scusa. No, ma lui vuole prendere quella macchina. Non è la macchina giusta, so io. Io obbedisco a Dio. Dio non ha detto a te di scegliere quale macchina. Quindi questa eccezione non si applica molto spesso. Ho visto questo vissuto nella mia famiglia quando ero bambino e mio papà ha detto a mia mamma, tu non devi portare più i nostri figli in chiesa. E mia mamma ha detto, io mi sottometto a te in tutto, ma non in quello che Dio mi comanda. Io porto i figli in chiesa. Mio papà non permetteva questo, ma mio papà, la forza di Dio, lo ha bloccato. Lui ha detto, va bene. E così non ho mai mancato di andare in chiesa da quando ero nato. Questo non ero piccolo ancora, no, ero piccolo, ma non piccolissimo. La ragione che questa eccezione esiste, come ho detto, è perché il marito non ha autorità in sé, è solo un'autorità delegata da Dio, perciò se lui comanda qualcosa, comanda non è la buona parola, ma comunque contro Dio, la moglie deve dire no. Un'altra cosa che dico come parentesi, pregando che non ci arriverà mai qui, però una cosa a sapere. Se il marito dovesse fare del male alla moglie o ai figli, anche se lui minaccia lei, lei deve cercare aiuto. La chiesa, la polizia, quello che serve. Questo è un discorso che non tocca la maggioranza delle mogli, ma è una cosa importante sapere. Un marito che è violento oppure abuso psicologico, non è che la moglie deve subire, 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 può cercare aiuto ed è importante. Prima di chiudere questo discorso, c'è una domanda importante. Come si deve comportarsi una moglie quando ciò che il marito chiede non è peccato? Non è andare contro un comandamento, ma è fatto con peccato. Tu capisci e capisci bene che lui sta agendo con orgoglio o con egoismo. No, facciamo quello. No, non facciamo quello. E lui, senti, possiamo... No, non facciamo quello. Non voglio sentire altro. Cosa deve fare la moglie? Lui non sta camminando nella luce. Lui sta lasciando spazio alla carne. E la moglie lo capisce benissimo. Cosa deve fare? Oppure lui non è non è intelligente, in questo caso non capisce, la moglie capite che capisce bene. E lui dice, no, non facciamo quello, cosa devi fare? Deve essere sottomessa. Tenete conto di una cosa. La Bibbia prende per scontato che pecchiamo tutti ancora. Primo Giovanni 1:8 dice che continuiamo a peccare. Quindi la sottomissione della moglie non dipende dal fatto che il marito sia perfetto e faccia tutto con cuore perfetto davanti a Dio. Non esiste quel marito, non esiste quel marito. Lei deve essere sottomessa in ogni cosa tranne le eccezioni che ho menzionato prima. In 1 Pietro 3, un brano parallelo a questo, la moglie deve essere sottomessa al marito anche quando lui è un non credente, che non avrà un buon cuore, non cercherà la volontà di Dio per forza. Vi leggo quel brano e uso la frase non ubbidisce alla parola per descrivere il marito. Quindi è un modo biblico a dire che non è salvato. 1 Pietro 3:1. Similmente voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti affinché anche se ve ne alcuni che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. E va avanti parlando di questa condotta santa, pura, che Dio usa per colpire il cuore di quell'uomo. Allora, quella moglie, queste mogli in questo esempio, hanno mariti non credenti, per forza prendono decisioni stolte, con peccato, con egoismo, con orgoglio, per forza, non sagge. E dice, siate sottomessi ai vostri mariti, anche quelli che non sono credenti. Quindi alla domanda, ma se è mio marito, se io capisco meglio di lui, prego che lui avrà quel briciolo di saggezza di chiedere il tuo parere per capire meglio lui, ma se non dovesse fare, fidati di Dio. Amore, posso dirti alcune cose? No, non voglio sentire niente. Ok. Cosa vogliamo fare, amore? Ok, facciamo così. Benissimo, mi metto ad essere un aiuto conveniente. Quella donna sarà benedetta. E quella donna sarà usata da Dio per colpire il cuore del marito molto spesso. Allora, prima di chiudere vorrei pensare a come è la sottomissione in pratica. Qualche esempio. Cosa cambia nella vita quando c'è per fede questo? Quando la moglie è veramente sottomessa, lei porterà avanti con eccellenza i campi che il marito ha delegato a lei. Molto spesso la Bibbia dice in Tito 2 che la moglie è guardiana della casa, sempre la parola originale, dedita ai lavori domestici, ma la parola biblica in greco è guardiana della casa. Quindi ha questo regno. Se il marito dice no, ci penso io a quello, va bene, lei dice cosa vuoi che io faccia. Però nel piano di Dio, lei protegge e cura la casa, i pasti, i vestiti, in base a quello che hanno deciso insieme, l'allevamento dei figli di giorno mentre lui è via al lavoro. E quindi lei fa quello che fa con tutto il cuore ed è sottomessa regnando sul suo regno che il Signore, che il marito ha delegato a lei. Quando io arrivo a tavola, io non so cosa mangiamo se non ho già sentito profumo, perché Serena gestisce la casa, gestisce i pasti, gestisce tantissime cose e fa un lavoro eccellente. Io non sto lì a seguire, non sto lì a dire come fare. Lei, ho delegato a lei questo campo, lo fa con eccellenza. Io vengo a scoprire quello che mangiamo. Abbiamo ospiti. Cosa mangiamo con gli ospiti? Di solito neanche chiedo perché so che andrà bene. Se chiedo non è per controllare, è solo per curiosità perché mi piace mangiare. Quello che non è il ruolo della moglie, quello che è il loro ruolo, tipo educare i figli, la moglie non deve andare contro il marito. Devono fare insieme, tirare insieme, così lei diventa un aiuto conveniente. Prego che lui avrà il buon senno di discutere con lei per decidere. E se non hai il buon senno, lì io andrei dalla guida di chiesa. Non per il mio marito non ascolto. No, ma per ho un problema. Potete suggerire di parlare con noi come coppia? Perché mio marito, così e sei veramente come pensi, e la guida dice: no, questo va malissimo, prego che sarà un vero pastore che si metterà ad intervenire e venire. Senti, Giorgio, possiamo avere un tempo insieme? Vorrei sapere come sta andando in casa, come vanno i tuoi figli? Ho notato questo e quell'altro quando vi vedo come famiglia che mi mette un po' in pensiero. Possiamo parlare di questo? Prego che ci siano pastori che facciano questo in ogni chiesa. Quindi la moglie non deve comandare. La moglie: oh no, lui sbaglia, faccio per testa mia. La moglie deve, prego che con gentilezza le chiede. Non, un'altra cosa importante, che nella società moderna spesso non viene pensata: se la moglie deve essere un aiuto conveniente al marito, e se la moglie deve essere sottomessa in ogni cosa, la moglie non deve prendere impegni senza chiedere al marito, se non è che è stato delegato a fare quello. Esempi. Senti, Susanna, potresti tu prendere questo impegno in chiesa? Lei non deve dire sì, lei deve, devo chiedere al mio marito, perché quello vuol dire che lei quelle ore è bloccata. E se lui vuole che lei faccia qualcos'altro: eh no, amore, ho già preso quell'impegno, ho dato la parola in chiesa. Allora lei non è un aiuto conveniente per lui. Lei è sotto la guida di altri. Se lui, lei va da lui: senti, mi hanno chiesto di fare questo, lui valuta. Potrebbe dire: guarda, con il tempo che abbiamo non è il momento. Ok, no, quella è una buona cosa. Che Dio ti benedica, se posso essere un appoggio, amore, dimmi. Però lei non prende decisioni per conto suo. Allora, se il marito ha detto: senti, organizziti tu con le persone dopo il culto e per chi invitare per questa settimana, gestisci il calendario. Tu sai, quella serata ho un incontro, ma gli altri valuti tu cosa è giusto per anche i quanto tempo riesci? E lei: ok, amore, ho invitato quella famiglia oggi. Oh, benissimo. E poi quell'altra persona ho invitato per venerdì sera. Grazie, oh, amore, hai fatto bene. Lui ha delegato a lei. Quello va benissimo. Ma non deve prendere impegni che leggono lei se non è accordata con il marito. Infatti, voglio leggervi un brano a riguardo, molto lampante. Numeri 30, 10 a 15. Parla del fatto che una moglie che perfino fa un voto, che nell'Antico Testamento è una cosa grandissima, se il marito non era d'accordo, lui poteva annullare il suo voto. Questo è lampante. Leggo Numeri 30, da 10 a 15. Se ella fa un voto nella casa di suo marito o ha contratto un'obbligazione con giuramento, e il marito lo ha saputo, se il marito non dice nulla in merito e non le si oppone, tutti i suoi voti rimarranno validi e rimarranno valide tutte le obbligazioni a cui si è legata. Ma se il marito, il giorno che viene a saperlo, li annulla, tutto ciò che è uscito dalle labbra, sino voti, obbligazioni a cui si è legata, non sarà valido. Il marito li ha annullati. L'Eterno la perdonerà. Il marito può confermare e il marito può annullare qualunque voto o qualunque giuramento vincolante che mira a mortificare la sua persona. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in merito, egli conferma in questo modo tutti i suoi voti e tutte le obbligazioni a cui si è legata. Li conferma, perché non ha detto nulla in merito il giorno che è venuto a saperlo. Ma se li annulla dopo averlo saputo, porterà il peso del peccato della moglie. E il punto lì è che il giorno che lui scopre: oh, amore, ho detto di fare questo. No, no, non va bene quello. Lei non avrebbe dovuto accettare. Però, visto che ha dato la parola, quella parola viene annullata. E non c'è colpa davanti a Dio. Perché quando lui viene a scoprire, dice: ma no, amore, non abbiamo tempo per quello, non abbiamo soldi, o no, no, io avevo un altro appuntamento, avevo un altro piano, ma non avevamo parlato. Non avresti dovuto prendere quell'impegno. Scusami, o lei o lui deve chiamare e dire: mi dispiace, ma non può andare avanti. Ma se lui annulla dopo tempo, è peccato. Comunque la moglie deve annullare. No, se lui sente, non dice niente e dopo un mese dice, ah sai, no, non voglio che tu faccia quello. Lei deve ritirarsi, ma lui è nel peccato, non lei, lui. Quindi, importante questo, perché questo fa parte della sottomissione. E questo vuol dire che un marito deve stare molto attento a non trovarsi nel peccato, dicendo alla moglie di lasciare qualcosa quando non ha fatto al momento giusto. La saggezza è per la moglie di non prendere impegni finché non si sono accordati. Questo è come Dio vuole. Per quanto riguarda prendere decisioni, ne parleremo molto nei prossimi sermoni. E se il marito non ascolta la moglie, è uno stolto, ma la moglie cammina nella luce. Quando una moglie ha da dire a suo marito, e questo vale per ogni donna, come parlano, perché non è permesso che la donna abbia autorità sugli uomini, in chiesa, in famiglia, nella società. Non, una donna non dovrebbe mai accettare un lavoro dove ha autorità su uomini. È vietato da Dio. È peccato. Certamente in chiesa la donna non è permessa di avere autorità sugli uomini e né nel matrimonio. Quindi quando una donna deve dire al suo marito qualcosa, non deve farlo in modo insistente. Per esempio, lui torna a casa e la moglie dice, ma la lavatrice non funziona più, dobbiamo prendere una nuova lavatrice. Quello è comandare. Lei ha valutato la situazione senza di lui, ha deciso cosa fare senza di lui e sta effettivamente ordinando lui. Dobbiamo comprare una nuova lavatrice. Anche se non funziona, anche se serve, questo è peccato, non è sottomissione. Piuttosto dovrebbe avere l'atteggiamento di dire, sei tu che deciderai, quindi le dice, sai amore, la lavatrice non sta funzionando più, sarebbe strautile avere una nuova lavatrice, perché cioè posso fare a mano, se non è possibile, ma sarebbe utile avere uno. Quindi, secondo te, possiamo permetterci una lavatrice? Quindi, lei non dice cosa dobbiamo fare. Lei dice, la lavatrice non funziona, informa il marito. Posso fare tutto a mano, ma sarà un lavarone e devo prendere le ore da qualcos'altro. Quindi abbiamo i soldi di prendere uno? E se sì, dimmi tu quanto possiamo spendere o scegli tu come vuoi, oppure no. Quindi lei è sottomessa. Se il marito ha buon senno, se è possibile, dirà, certo amore, ci mettiamo da fare subito. Però lei, il modo di presentare cose non è dobbiamo fare questo, quello è comandare, non è essere sottomessa. Può informarlo di tutto. Avete visto la differenza fra dire hai rotto la lavatrice, dobbiamo comprare un altro. Quello è comandare, è uscire dal ruolo, non porta pace in casa, non porta gloria a Dio, può condividere tutto. Una moglie sottomessa non solo accetta le decisioni del marito, ma si mette ad impegnarsi di cuore ad aiutare ad adempiere le decisioni del marito. Lei voleva andare in vacanza. A sua valutazione ci serve una vacanza un po' fuori, abbiamo i soldi, andiamo via una settimana. Amore, potremmo andare a fare una vacanza? No, non abbiamo i soldi. Lei, ma secondo me abbiamo i soldi. E lei è più brava di lui a fare i calcoli. No, non abbiamo i soldi. Così cosa fa lei? Lei dice, ok, come vorremmo passare quella settimana? Ma facciamo le cose qui a casa. Dobbiamo pitturare le varie stanze. E lei dice, allora signore, voglio pitturare con tutto il mio cuore. Lei accetta di cuore. Perché la sottomissione non è un'azione, è un atteggiamento di cuore. E quando vive così, questa moglie saggia, Dio benedirà lei e la sua famiglia. Quando una moglie veramente si fida di Dio, e lì il nocciolo è quello, e perciò è veramente sottomessa, quella moglie conoscerà la pace di Dio e la gioia, perché sarà piena del frutto dello Spirito. Quella moglie sarà una luce in casa, in chiesa e nel mondo. La presenza di Dio sarà con lei e sarà visibile tramite lei. Beate quella donna. Beate ogni credente che, negando la carne, facendo morire la carne, cammina in ubbidienza a Dio, in sottomissione a Dio, in ogni ruolo. Quando una moglie è sottomessa ci sarà tanto più pace in casa. La coppia sarà più unita perché tireranno nella stessa direzione. La sottomissione della moglie aiuterà la coppia ad essere unita e ad essere benedetta. Perciò quando una moglie cammina per fede, questo vale per ogni credente in ogni campo, ma parlo della moglie, sottomettendosi al suo marito in ogni cosa, sarà una donna benedetta ed è quello che vogliamo. Vogliamo la benedizione. Ricordatevi che quello che sta facendo il Signore in noi è cosa? Che opera? Cosa sta facendo Dio in noi? Sta portando compimento alla sua opera, ma qual è questo compimento? Ci ha predestinati per quale scopo? Affinché siamo cosa? Conformati all'immagine di Cristo. Cristo era sottomesso al Padre totalmente nel suo ruolo. O che possiamo noi essere sottomessi a Dio in ogni campo della vita. Così Dio sarà glorificato in noi. Quindi ad ogni moglie dice, non dare spazio alla tua carne, non fidarti dei tuoi ragionamenti, fidati di Dio in ogni cosa, sottomettendoti al tuo marito, come Dio comanda. Allora tu sarai, se questo rispecchia tutta la vita, tu sarai ripiena di Spirito Santo. Avrai il frutto dello Spirito e sarai dimorata in Cristo Gesù e tu avrai frutto dalla tua vita. Mariti, Dio volendo, la prossima volta, e mariti futuri, vogliamo capire come noi possiamo sottometterci a Dio, amando e curando le nostre mogli come Cristo ama e cura la Chiesa. Beato quel marito che rende facile per sua moglie di essere sottomessa. Per ora voglio ringraziare Dio per il suo piano perfetto per noi in ogni campo della vita. Il suo piano è la via giusta di luce e di benedizioni. Ringraziamo Dio e impegniamoci per fede a camminare in obbedienza. Preghiamo. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio per Gesù Cristo, il Signore dei Signori che è venuto dal cielo per vivere una vita totalmente sottomessa a te in ogni cosa. E non ha fatto in senso pesante, ma ha detto perfino, il mio cibo è di fare la volontà del mio Padre. Oh Padre, vogliamo imparare dall'esempio di Gesù Cristo. Vogliamo confidare in te, in quello che tu dici. Non vogliamo appoggiarci sul nostro intendimento, i nostri ragionamenti storti, che spesso ci dicono che la sottomissione è una cosa brutta. No, no, non è una cosa brutta, è la via per l'eccellenza, è la via della fede, è la via di camminare nella luce. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere quanto la nostra carne ci inganna, quanto la tua via è l'unica via dove ci sono le tue benedizioni ed è quello che il nostro cuore desidera. E ti ringrazio che è possibile, perché se siamo in Cristo abbiamo lo Spirito Santo. Tu sei all'opera in noi e i tuoi comandamenti non sono gravosi. Perciò ti ringraziamo per la tua via perfetta. Preghiamo la grazia di camminare in questa luce, per la tua gloria e per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.